a questa conclusione del mio intervento di questa mattina. A chi non è potuto essere presente, che siete voi soltanto, credo, no? O c'è qualcuno che non ha potuto essere presente questa mattina? Là mi pare è rimasto ancora un opuscoletto, no? Della trama di questa mattina. Dopo ve la diamo così, no? Adesso comunque non è così che serve. Ora io vorrei concludere l'intervento o la relazione di questa mattina con i riferimenti che io ho sperimentato essere, direi quasi connaturali e necessari per quel conservare quel silenzio sorgivo che non cade mai nella monotonia, ma continua ad essere silenzio sorgivo in ogni presente della vita, no? E ad ogni momento è presente con una autenticità che è l'autenticità di quel momento. E le due pratiche religiose che riconosco essere custodi di questo vivere la vita così, conservando un silenzio che però è un silenzio sorgivo ed è il silenzio sorgivo di quel momento che sto vivendo, così come l'acqua del ruscello fa cascatelle, però in ogni punto è sempre l'acqua del ruscello che scorre in modalità, in tempo e in spazi differenti, è sempre quello. Ecco, riconosco una pratica religiosa universale che è il silenzio, la pratica del silenzio, possiamo dire anche usando un termine molto noto e familiare a noi, la meditazione, però la meditazione silenziosa, e poi l'offerta. Ecco, questa mia vita che scorre nel suo intimo si offre continuamente. Mentre silenziosamente sorge in me e scorre, contemporaneamente nel suo intimo tende ad offrirsi, si offre. E così tutta la vita risulta come una sorgente continua, silenziosa, che ti mette così nella corrente della vita, e completamente è un'offerta. E in natura tutto ci viene incontro a dirci che questa visione è vera. Appunto, l'acqua sorge da una sorgente, scorre e si offre. Ai tanti usi, poi si verserà nell'immenso mare, ritornerà a condensarsi in nuvole, ritornerà ad essere pioggia, ritornerà ancora nel ventre della montagna, però ecco, sempre a questo palpito di vita, di essere sorgiva e di offrirsi. E in questo modo la vita è viva, è viva anche quando giungerà quel momento che noi chiamiamo morte, dove l'offerta è radicale e tutti noi sentiamo che quell'offerta non spegne la vita. E lo significiamo in mille modi, Allora, la pratica che mi ricorda, mi fa vivere, mi fa celebrare la mia presenza a questa natura di esistere come qualcosa che sorge e scorre, è il silenzio, è la meditazione. Ora, questa mattina io ho accennato a Edith Stein, questa filosofa ebrea che poi si fa cristiana, diventa suora carmelitana, e quando l'hanno scovata per condurla ad Auschwitz, lei si è offerta, con sé c'era anche sua sorella, e ha detto andiamo con il nostro popolo, il popolo ebreo, a offrirci con loro. E condotta ad Auschwitz, la settimana dopo fu bruciata. Questo senso di offrirsi, no? Questa donna non mi risulta che abbia praticato una meditazione particolare come quella che io seguo come compagnia della mia vita, che tiene me sorgivo momento per momento e mi prepara all'offerta. Io sono figlio di una coppia contadina che probabilmente non ha mai pronunciato il nome di quella pratica di silenzio che io compio e che l'hanno vissuto quel silenzio fino all'ultimo, un silenzio sorgivo, 7 figli, 2 orfanelli di guerra, 9 figli, quindi contadino mezzadro, mai un lamento. Quindi prima di tutto riconosco che questo, diciamo così, pratica del silenzio può avere tante forme. A me è stato dato in Giappone di trascorrere una delle ultime settimane nell'anno 1982 con un domenicano, padre Shigeto Shida. La sua storia è molto semplice, frequenta l'università numero 1 del Giappone, l'università di Tokyo, filosofia, ha anche espresso il suo pensiero pubblicando libri. Lui mi ha detto, ho avuto la sfortuna di incontrare un cristiano vero, dice. E così sono diventato cristiano. Subito dopo ho incontrato cristiani non veri, ma l'aver incontrato un solo cristiano vero ha fatto sì che io entrassi in questa via. Padre Shigeto Shida. Tutta la vita ha praticato lo zazen che praticava prima di essere cristiano. E lui l'ha proposto alla comunità dei missionari saveriani, di cui ero membro là in Giappone. Tanti miei confratelli gli hanno detto un bel grazie e hanno continuato a praticare il silenzio in altri modi. Ecco, io sono rimasto particolarmente colpito, forse perché il silenzio mi era così poco familiare, per cui è stato uno scossone. E quando subito dopo ho dovuto lasciare il Giappone, ecco, l'ho portato con me. Forse si sarebbe spento ritornato in Italia. Ci sono tanti belli esempi di santi che hanno vissuto il silenzio, Francesco là nella sua spelonca, Benedetto. E invece avvenne che dalla conferenza episcopale giapponese e mi arriva una lettera, ci sono alcuni monaci dello Zen che chiedono di essere accolti in Italia per conoscere il clima di un popolo cristiano, come così, respirare questo clima. E hanno chiesto che ci sia qualcuno che parla giapponese che li possa accogliere. E quello è stato il mio compito. Ecco, dall'accogliere monaci giapponesi e con loro anche alcuni monaci, alcuni italiani approdati in Giappone nel loro monastero e ordinati monaci, tra cui Giso Forzani, di cui è stato fatto cenno già più volte, e mi ha fatto capire che forse quello che stavo un po', in certo senso, dimenticando con il tempo che scorre, me l'hanno fatto come risvegliare. E così, attraverso tante, tante vicende, questa pratica dello Zazen è diventata parte della mia vita quotidiana. E la sento mia. E la pratico perché la sento mia. E lo Zen? Allo Zen dico grazie, ma la pratico perché la sento mia. Non la chiedo in prestito. E perché la sento mia? E raccolgo tutto in questa frase di Dogen, presa dal Bendova, Il cammino religioso. Questo testo è stato tradotto da questi monaci italiani. Semplicemente anche una mia introduzione, però io non ho partecipato a questa traduzione. A un certo punto Dogen dice: proprio nel momento in cui si fa zazen, allora per sedersi su un cuscino, noi che siamo cresciuti in un altro ambiente dove sedersi su un cuscino è qualcosa di piuttosto raro, mentre in Oriente era il modo comune di sedersi sul cuscino, ecco, anatomicamente alcuni trovano grosse difficoltà. E questi sono chiamati a iniziare la pratica dello Zazen senza forzare, senza imporre con forzatura proprio, diciamo, l'attuazione della forma tradizionale in Oriente. Perché in Occidente chi pratica lo Zazen è un occidentale. E se fa l'orientale è già, diciamo, uno che ha smarrito la via, perde la sua origine. È come un torrentello che scorre e poi prova, non c'è più la sorgente. No. L'occidentale, lo Zazen in Occidente, è vero soltanto praticato con la occidentalità. Quindi, benissimo, chi può usare al posto dello sgabello, scusate, del cuscino, uno sgabello. Da quando ho fatto la protesi all'anca ho sempre usato lo sgabello, oppure anche la sedia, senza fare forzature, perché facendo forzature si rompe il silenzio e il silenzio rotto non è più sorgivo, diventa lamentosità, oppure diventa ce l'ho fatta,
che errore,
ecco qua, no. Questa pratica io la riconosco appunto in queste parole che ho iniziato a leggervi. Proprio nel momento in cui si fa lo Zazen, unendo le mani, incrociando le gambe, in silenzio, senza emettere suono, con la lingua diretta al palato, perché questo dà più riposo al corpo, dà più equilibrio al corpo. Mentre la mente ed il cuore lasciano che il movimento della coscienza si manifesti così com'è. Per cui se io faccio lo Zazen nel giorno in cui è morta mia madre o mio padre, se io facessi lo zazen con il cuore pieno di profumi, di rose, di allegria angelica, eccetera, sarei uno snaturato. Si fa zazen con il cuore la sofferenza della morte di una persona cara. Mentre invece io faccio zazen nel giorno della mia promozione, scolastico, promozione al lavoro, oppure nel giorno in cui mi nasce un bambino, ebbene faccio lo zazen con il cuore ridondante di questa letizia del momento. No? Quindi soprattutto senza lasciarmene, in questo zazen si manifesta senza veri il vero modo di essere di tutto l'universo. E noi vediamo questi alberi che sono lì a fanno zazen notte e giorno, ma anche ogni avvenimento è così. E dobbiamo dire anche l'avvenimento ultimo, l'ultima strage naturale, che è questo ghiacciaio che Nepal si è staccato procurando la morte a centinaia di persone. Ecco, quando avviene un fatto del genere, ecco, tu devi sederti in zazen con nel cuore, chiamiamolo pure in un certo senso, la pena, la compassione verso chi ha subito quella, diciamo, strage, no? E allora tu entri nel modo vero di essere, che è il modo di vero di tutte le realtà naturali. E allora la persona stessa che fa zazen è corpo unico con ognuna e tutte le cose che sono nello spazio. Manifesta il vero aspetto originale di ciò che è se stesso. Questo è dato anche di sentirlo in modo particolare certe volte, no? Quando tu sei lì che fai zazen, supponiamo un mattino presto, e senti un uccellino che cinguetta, no? Beh, a Milano, io varie volte al mattino faccio zazen quando ci sono i pulitori della strada che puliscono la strada. E io sento che mi sento tanto vicino a loro, no? Puliscono la strada, io sono lì anch'io così, vero, no? Questo che sentirsi così come in una comunione, no? Con tutto l'universo. Così la totalità della vera forma aumenta sempre più il suo splendore. Inoltre il mondo intero, inteso come luogo dove opera attivamente la vera sembianza, il vero modo di essere, come tutti gli esseri viventi che vivono in esso, liberati dalle convinzioni particolari che vengono pensate in base alle abitudini e alle mentalità, vedono distintamente come deve essere l'autentico modo originario di essere. Che vuol dire, Dogen? Che quando tu così ti poni in quella compostezza, che è anche un equilibrio fisico, e insieme all'equilibrio spirituale, ti poni lì e molli tutto ciò che invece ti vorrebbe stuzzicare, no? E tutte queste cose che ti vorrebbero stuzzicare, nemmeno le cacci via, perché se le cacci via, allora anche tu sei uno di quelli che marci in piedi e ama duellare, poi un giorno forse farà anche le guerre. No, le lasci passare. E nemmeno le chiami cattive, le lasci passare. Ecco, allora in quel momento ti dà proprio l'impressione, no? Che sei nel tuo posto lì, dove sei chiamato ad essere, come un sassolino che è caduto là nella fossa delle Marianne, che è profonda 12 chilometri, e da milioni di anni è là nel fondo del mare, e anche tu stai lì. A noi poi è dato di conoscere che abitiamo un piccolo pianeta in un universo immenso, incalcolabile, ti senti in questa immensità e ti senti lì e ti senti al tuo posto e senti che il tuo posto non disturba nessuno, anzi senti che tutto ti dice sta lì così siamo tutti in una armonia, no? Poi scrive così Dogen. Stabilitosi saldamente nella sorgente della vita momento per momento, fanno sbocciare l'assoluto modo in cui essere. In questo ogni cosa canta la verità senza aggiungere nulla. Questa frase non l'ho mai dimenticata dalla prima volta che l'ho sentita. Perché io sono un missionario, quindi quanti modi ho pensato con la mia mente per diffondere la conoscenza della verità, eccetera, eccetera, no? Assumendo sempre quella posizione che vuol dire, ecco, la verità a te manca, ma io ce l'ho, adesso te la porto, no? E invece lui dice, quando tu ti poni là, dove in un certo senso il tutto ti chiede di stare lì, così il tutto trova una comunione, una comunicazione, un'armonia, allora lì ogni cosa canta la verità senza aggiungere nulla. E questo mi era tanto servito che poi mi ha anche, in un certo senso, educato a una, così diciamo, attività missionaria rispettosa della verità che fa un suo cammino, prima può essere un seme, poi il seme si gonfia, poi si spacca e c'è un virgulto e poi c'è un germoglio e poi dopo c'è un alberello e poi dopo ci sono fiori, poi dopo ci sono frutti, no? Questo cogliere che la verità non è qualcosa che si porta dentro una scatoletta già tutto definita, come fosse una perla, come fosse una catenina d'oro, eccetera, eccetera, no? La verità è viva, lasciala vivere, poniti in modo che la verità viva e tu fa la tua parte affinché la verità viva. Una volta l'ho fatto io questo, Mar Adriatico. Un giovane udinese stava annegando e queste braccia l'hanno riportato a riva. E quella volta mi sono sentito anch'io sott'acqua. E quindi in quel momento capivo che fare la mia parte, essere nella comunione con il tutto, era spracciare tra le onde, è proprio mettercela tutta, no? E questo ci liberi quindi dal pensare che la verità si manifesta così, attraverso un suo spontaneo germogliare, attuarsi, che da non intendere che questo sia, allora adesso io mi metto a fare i miei sonnellini. Questo momento per momento. Perché questa pratica l'ho assunta come proprio pratica personale, pur conoscendo tante altre vie per praticare il silenzio? Perché nello Zazen è ricalcato quello che non ho trovato ugualmente ricalcato nelle pratiche di meditazione insegnate da Ignazio, insegnato da altri santi della tradizione cristiana. Quello di lasciare che il cuore e la mente si esprima così com'è. Meditare non è combattere con il diavolo. E di lasciare che il diavolo a un certo punto si svigorisca. e avere una fiducia così profonda in te stesso che sei radicato nella verità divina, e questo è il silenzio esclusivo, che tu non ti metti a combattere con il male, per poi dopo scoprire, e forse qui lo mette più particolarmente in rilievo il messaggio cristiano, che anche quel disturbo del male ha concorso per la tua maturazione, ecco, che anche il peccato è stato via di grazia. No. E questo forse, dice, io missionario in Giappone, dovessi ritornare in Giappone, andrei a insegnare questo, a liberare i giapponesi da quella tendenza silenziosa, nascosta, di una perfezione di comportamento, di essere amici con la propria imperfezione. E così io pratico lo Zazen. Volevo citarvi anche il passaggio della natura autentica, però forse andrei troppo avanti, soltanto l'accenno così mi ricordo. Dogen, in questo altro testo, dove appunto anche Giuliano ci diceva, forse è il documento steso dai suoi discepoli che ascoltavano le omelie, gli insegnamenti di Dogen. Alla fine, in un certo punto, si parla della ricerca della natura autentica, ossia del modo vero di vivere, e davanti ai discepoli che presumono che la via autentica sia appunto quella illibatezza, che non conosce errore, eccetera, eccetera, no? E allora il maestro dice, allora io profano, io pecco. E davanti ai discepoli stravolti da questa affermazione del loro maestro, lui ha detto, così io continuo, preservo la mia ricerca umile. Altrimenti è così. Questo è lo Zazen. E l'altra parte che, in certo senso, a me è più facile presentarvelo, perché tutti avete una familiarità con il Vangelo e con il messaggio cristiano. Per me il Cristo, da cui io capisco il Cristo, non dalla nascita a Betlemme, non dall'angelo che annuncia, tra l'altro gli studiosi della Bibbia, anche più quelli più attenti, siccome trovano nella Bibbia tante annunciazioni fatte degli angeli, e poi fu un certo domenicano francese, Lagrange, disse, ma l'annunciazione dell'angelo a Maria è quell'annunciazione che è ripetuta tante volte nella Bibbia, è il modo degli autori, degli scrittori della Bibbia, per dire che una persona ha ricevuto, ha sentito nel cuore un messaggio, una chiamata. Ecco, però bello che abbiano usato questa bella immagine di un angelo che compare, altrimenti non avremmo i dipinti del Beato Angelico, no? Ecco, però diciamo il Cristo, il messaggio cristiano, io lo comprendo dall'Eucaristia, e comprendo anche la crocifissione dall'Eucaristia. Eccomi qua. Allora, era la festa degli azimi, la festa dove gli ebrei mangiavano solo pane e azimo, perché ricordavano il loro esito dall'Egitto, dove erano stati schiavi, attraversavano il deserto, e quindi portavano con sé pane azimo, perché quello dura mesi, quindi è il pane del viaggio, e del viaggio tribolato. E allora, siccome avevano attraversato il deserto in primavera di ogni anno, arrivavano queste giornate, questa settimana, in cui di nuovo mangiavano i pani azimi, e festeggiavano appunto il passaggio dall'Egitto verso la Palestina, la terra dei padri. E il nome di questo passaggio è Pasqua. Ecco, Gesù si trova a celebrare la Pasqua con i suoi discepoli e a preparare un luogo bello. E nel modo più semplice anche, perché manda dei discepoli, troverete qualcuno che con una brocca in mano e dite, e il maestro chiede dove celebrare. Ecco, sembra quasi che Gesù dà per scontato che un luogo bello che c'è è al servizio. In Gesù non è presente quella, quel principio, la patrimoniale, ecco, certo, non è, non fa parte del Vangelo. Quindi tutto sì, è custodito, è proprietà di qualcheduno, ma la proprietà è un affidamento, è una consegna. Ed eccoci con i suoi discepoli a celebrare quella cena. E durante la cena c'è una questione, sorge per il posto. Quindi immaginiamoci questi 12 discepoli che già litigano per prendersi il posto. E allora Gesù dice, no, questo è il modo di fare del mondo, tra di voi non è così. Ecco, il più piccolo è il più grande. E poi eccolo a celebrare questa cena, e dove si mangiava il pane azimo e si beveva il vino. Ed eccolo al momento del pane, Gesù prende tra le mani un pane azimo e ringrazia, lo spezza e lo dà ai discepoli. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo dato. Gesù ha presente che qualche ora dopo sarà arrestato e il giorno dopo sarà crocifisso. E questo dice l'accoglienza della sua morte, quasi anche del suo destino, di essere chiamato a quella morte. E lui tutto questo lo fa diventare cibo per i discepoli, perché poi viene dopo di lui la trasmissione, no? Poi notate, la cena continua ed è semplicemente a cena compiuta, prima di alzarsi e andare poi nel Getsemani, e Gesù prende il calice di vino e gli pronuncia quelle parole: questo è il mio sangue versato per la remissione dei peccati e per attuare la nuova alleanza. La nuova alleanza è il nuovo rapporto tra il finito e l'infinito, tra l'umano e il divino, tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e la natura, la nuova alleanza. E tutti i discepoli da quel calice, come si fa nel rito del tè, tutti hanno bevuto. Come amerei che si ritornasse a fare anche nella Chiesa. Però, prima di mettersi, di dare inizio a questi gesti, Gesù ha detto, quando venne l'ora, prese posto a tavola. Anche questo prendere posto, come particolare, come richiama anche nello Zazen, che si prende il proprio posto, no? Il proprio posto, no? E gli apostoli con lui. E disse loro, ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua. Notate che Pasqua vuol dire passaggio, eh? Per noi Pasqua vuol dire una festa, ma qui, anche quando Luca scriveva questo termine, vuol dire passaggio. Con voi, prima della mia passione. Perché io vi dico, non la mangerò più finché essa, il passaggio quindi, non si compie nel regno di Dio. Dice, io non mangio più finché il passaggio non sia completo. Questo, come dice che quelle i dipinti a cui noi siamo ricorsi per significare Gesù risorto, trionfante, no? Ci sono anche dei canti che dicono Christus reigneth, Christus imperat, Christus. Questo qui è l'uomo che riduce ancora alla sua ristrettezza mondana l'evento più narrato, no? Ma Gesù semplicemente si dà e dice: io non mangerò più, non farò più la cena finché il passaggio non sia completo, no? Io mi ricordo episodi anche del Giappone, no? Perché io ho sempre visto vicino alle sponde dell'Oceano Pacifico e mi capitava di andare a casa delle persone la sera e di dire che non avevano ancora cenato, ma perché papà è ancora male. E tutti i bambini lì che aspettavano il ritorno di papà, no? Questa attendere, no? Attendere. E Gesù attende. E lo stesso quando Gesù poi dà il calice, dice: prendete e bevetene tutti, dicendo: questo calice è la nuova alleanza del mio sangue che è versato per voi. Nel Vangelo di Marco e nel Vangelo di Matteo c'è un'aggiunta che è troppo importante, ve la vado a trovare. Poi prese il calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò ancora nel regno di Dio con voi. Ecco, allora Gesù risorto è Gesù che è nell'atteggiamento della grande attesa e si offre il cibo perché è in cammino e in bevanda perché è in cammino. E Rosmini molto limpidamente lui dice: Gesù è risorto in Eucaristia, in cibo dato e in vino versato, no? Cibo dato che è quello, il suo corpo dato, vino versato che è il suo sangue versato. E questo cancella quella immagine che tante volte viene anche in un certo senso a deturpare il nostro cammino di vita, come se fosse un paradiso che se per caso ce la facciamo scapparci il più presto possibile, poi saremo tutti felici. Chi muore è ancora dato, è ancora sangue versato in un certo senso con il Cristo, perché il Cristo non è Gesù, è Gesù che nelle sue mani, nei suoi piedi è tutto l'universo, perché tutto l'universo è attesa ed è cammino ed è offerta. Ecco, celebrando l'Eucaristia io celebro proprio che quanto in me ha potuto così continuare il cammino, lo sviluppo, quella mia parte del grande sviluppo. Ecco, come in un silenzio sorgivo è venuta a me, ora in me in modo cosciente si offre. Ma il mio paradiso è essere cristico, il non vivere per se stesso e non morire per se stesso, il non vivere per il mio paradiso. Resteremo sempre appunto nel capitalismo, ma il mio vivere per il regno di Dio, dove Gesù ha detto il più piccolo è il più grande. Tutto qua. Ecco allora queste due pratiche, domani celebreremo l'Eucaristia. Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie.